Natale non celebriamo un ricordo, ma celebriamo, come abbiamo ascoltato dalle letture appena proclamate, una profezia. Perché Natale non è una festa sentimentale. Natale è, da parte di Dio, il giudizio sul mondo e l'ordinamento nuovo di tutte le cose, di ogni realtà, e quindi anche della nostra vita, della nostra esistenza. E quella notte il senso della storia ha imboccato un'altra direzione, perché Dio ha camminato verso l'uomo. Spesso pensiamo di essere noi a camminare verso di Lui. In realtà è Dio che ha preso un'altra strada e ci è venuto incontro. Dio verso l'uomo, il grande verso il piccolo, il cielo verso la terra, da una città grande come Gerusalemme verso una grotta, dal Tempio di Gerusalemme enorme, immenso, straordinario, una meraviglia enorme. Pensate che il Tempio di Gerusalemme è grande, almeno la spianata del Tempio, è grande almeno, più o meno per avere un'idea, 4-5 volte lo Stadio San Paolo. Tenete presente lo stadio, quello grande, lo stadio, no? Il nostro stadio. Immaginate, meno 4-5 volte lo Stadio San Paolo. Quindi immaginate che meraviglia doveva essere il Tempio di Gerusalemme. Da quel Tempio si va a finire ad un semplice campo di pastori. La storia comincia da lì, comincia dal basso, comincia dagli ultimi. E mentre a Roma si decidono le sorti del mondo, Cesare Augusto, Quirinio, noi abbiamo ascoltato questi elementi storici dal Vangelo di Luca, mentre le legioni mantengono la pace con la spada, in questo meccanismo che sembra perfettamente oliato, cade un granello di sabbia. E questo granello di sabbia è questo bambino. Nasce un bambino, ed è sufficiente questo bambino a mutare tutta la direzione della storia, tutta la direzione della nostra vita. La nuova capitale del mondo non è più Roma, non è più Gerusalemme. La nuova capitale del mondo è proprio quel campo di pastori a Betlemme. E lì Maria ha dato alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce, lo pose in una mangiatoia, nella greppia degli animali. Maria ha bisogno di quella greppia degli animali per la sua culla. La stalla e la mangiatoia sono un no ai tanti modelli mondani, sono un no alla fame di potere, sono un no a quell'andazzo, a quel modo di ragionare, così vanno le cose, così devono andare le cose. Sono un no a tutto questo, perché Dio entra nel mondo dal punto più basso proprio perché nessuna creatura sia più in basso, nessuno possa considerarsi talmente ultimo da non potersi salvare, nessuno che non sia raggiunto da quel suo abbraccio, abbraccio tenero, che salva. Natale è il più grande atto di fede di Dio nell'umanità, perché Dio affida il figlio alle mani di una ragazza inesperta, anche se generosa. Può sembrare strano, ma Dio ha fede in quella ragazza, ha fiducia di quella ragazza, si affida a Maria. E Maria, come fanno tutte le mamme del mondo, si prende cura di questo neonato, lo nutre di latte, di carezze, di sogni, lo fa vivere con il suo abbraccio. Allo stesso modo, nell'incarnazione, un'incarnazione che non è mai conclusa, quella del Verbo, perché Dio viene ad incarnarsi ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia. In questa incarnazione Dio vivrà sulla nostra terra solo se noi ci prendiamo cura di Lui, proprio come fa una madre con il proprio figlio ogni giorno. Ci prendiamo cura di Dio, abbiamo questa capacità di curarci di Dio nella nostra vita, abbiamo questa capacità di accogliere sempre il Signore nella nostra vita. C'è una notazione particolare nel Vangelo, quando si dice che c'erano in quella regione alcuni pastori. Ed è bello che Luca prenda nota di quest'unica visita. Gli unici che vanno a visitare Gesù bambino sono proprio questi pastori. Magari lo fanno anche per curiosità, magari lo fanno perché in qualche modo obbligati. Stavano lì, erano le loro grotte, abitavano lì. E è bello per tutti i poveri, è bello per tutti gli anonimi, per tutti i dimenticati, per tutti gli ultimi. capire, sapere che Dio riparte da loro. E questi pastori vanno e trovano un bambino, lo guardano, guardano quel bambino. Forse non se ne rendono conto, ma gli occhi di quel bambino sono gli occhi di Dio. La fame di quel bambino è la fame di Dio. Quelle manine che si tendono verso la madre sono le mani di Dio che si tendono verso ciascuno di noi, verso tutta l'umanità. Qui troviamo il senso del Natale. Perché il Natale? Dio si è fatto uomo perché l'uomo si faccia Dio. Cristo nasce perché io devo nascere. La nascita di Gesù vuole la mia nascita, cioè che io nasca diverso e nuovo, che nasca con la forza e la potenza dello Spirito di Dio dentro di me. Potremmo quasi dire che Natale è la riconsacrazione del corpo. La certezza che la nostra carne, che Dio ha preso, che Dio ha amato, ha fatto suo, è santa, è una carne buona. Che la nostra storia è una storia sacra, come è sacra la storia di Dio. Il Creatore che aveva plasmato Adamo, ricordate la Genesi, il Creatore che aveva plasmato Adamo con la creta del suolo, si fa lui stesso creta di questo nostro suolo. Il vasaio si fa argilla di un vaso fragile, ma al tempo stesso bellissimo, che è l'uomo. E nessuno può dire qui finisce l'uomo, perché qui in realtà non finisce l'uomo, anzi, qui comincia Dio, perché creatore e creatura sono diventati una cosa sola. Creatore e creatura nella notte di Natale si sono abbracciati, e si sono abbracciati per sempre. E questo Vangelo, questo è il Vangelo del Natale, questo abbraccio totale, definitivo di Dio verso l'umanità. Questo Vangelo del Natale noi dobbiamo cercare di viverlo sempre, ogni giorno, in ogni momento. Trova qui il senso, il significato e il valore anche dell'anno giubilare che vogliamo vivere in questa comunità parrocchiale, che abbiamo iniziato l'8 dicembre, che il Santo Padre ci ha concesso. Un evento di grazia, anzitutto, che viene dal Signore. Ma lo vogliamo vivere come mandato missionario, per rendere vivo ed efficace anche nel nostro tempo, nella nostra parrocchia, il mistero dell'incarnazione. Il mistero dell'incarnazione è prendersi cura gli uni degli altri. Se non ci prendiamo cura gli uni degli altri, noi non viviamo il Natale. È come se andassimo ad una festa senza festeggiare il festeggiato. Spesso noi così facciamo. Natale è il compleanno di Gesù. Organizziamo una festa, però non invitiamo il festeggiato. Ed è proprio strano fare una cosa del genere. Perdere tutto questo tempo, affannarsi, correre di qua e di là, anche in tempo di crisi. Il traffico che ho trovato oggi pomeriggio per ritornare a casa mia è stata una cosa indecente, però mi divertivo dalla macchina a guardare questo tentativo anche di trovare un po' di serenità e un po' di felicità anche in queste cose qui. Anche questo va bene, è importante, altro che ritrovarsi in famiglia. Lo dicevo già negli altri giorni, Natale a volte diventa l'unico momento per ritrovarsi in tanti, specie quelli che hanno magari i figli che stanno fuori, allora ci si ritrova, ci si incontra di nuovo, e quindi va bene tutto questo. Però attenzione a non festeggiare, a non fare solo questo e a lasciare fuori l'ospite più importante, che è Gesù. E allora vogliamo vivere cristianamente il Natale. E se vogliamo vivere cristianamente il Natale, dobbiamo uscire da noi stessi. Dobbiamo guardare il mondo della città, della strada, della vita vera, dove incontriamo il bambino. Perché è nella strada, è nella storia di tutti i giorni che incontriamo il bambino Gesù. Con Natale di Dio la speranza non è più un'astrazione, perché la speranza si è fatta persona incarnata e ognuno di noi fa esperienza che chi vive senza speranza è una persona cinica. Chi vive senza speranza è una persona amara, forse anche sapiente, ma è molto ignorante della vita ed è anche terribilmente triste chi vive senza speranza. Ma la domanda resta: possiamo continuare ad avere speranza quando il mondo che ci circonda è così vuoto, è così violento, è così superficiale? Può sperare una generazione di giovani che pensa di avere tutto di aver conosciuto tutto e che ha bruciato tutti i suoi sogni? Una generazione che è incapace di stupirsi di fronte alle cose belle e vere, di appassionarsi alla verità, di appassionarsi a qualcuno. Possiamo ancora sperare in questa condizione? Possiamo sperare in un quartiere in cui la violenza la fa da padrona? Possiamo sperare in un quartiere in cui la droga è ancora troppo tanta e rovina famiglie, giovani? Possiamo sperare in un quartiere in cui l'usura è a livelli esagerati? Possiamo sperare in un quartiere in cui il prepotente di turno, che poi non si mettono neanche d'accordo, il prepotente di turno deve poi rovinare la bellezza e la storia del nostro popolo e della nostra vita? Possiamo sperare ancora in queste condizioni? Possiamo sperare se andiamo a Betlemme? Se restiamo inchiodati alla storia del momento, se restiamo inchiodati alle nostre prepotenze, se restiamo inchiodati ai nostri egoismi, alle nostre chiusure, alle nostre arroganze, è chiaro che non possiamo sperare, perché incominciamo anche noi ad assumere la stessa mentalità del mondo. Se invece andiamo a Betlemme e incominciamo a sostare come i pastori davanti al presepe, a contemplare il bambino Gesù, allora forse sì che possiamo cominciare a sperare nuovamente. Allora chiediamo al Signore di farci partecipe questa notte di questo atteggiamento interiore di Maria, la quale, come dice lo stesso evangelista Luca, da parte sua conservava tutti questi fatti meditandoli nel suo cuore. Quanta poca meditazione c'è nella nostra vita, quanta poca contemplazione delle cose di Dio c'è nella nostra vita, quanto poco affidamento a Dio. Facciamo forza sulle nostre capacità. E proprio quando facciamo forza sulle nostre capacità ci troviamo in mezzo ai guai, perché le cose si risolvono con la parola di Dio, non con la parola degli uomini. Dobbiamo fare forza su Dio per trovare noi la forza. Il coraggio viene da Dio, il coraggio viene dalla sua parola, il coraggio viene dai sacramenti. Quanto più facciamo parlare la nostra parola, tanto più facciamo indietreggiare la parola di Dio. E quando indietreggia la parola di Dio, il risultato è la vita che viviamo, una vita arrabattata, una vita arrangiata, una vita che è fatta sempre a rincorrere chissà che cosa, chissà chi, e poi a ritrovarci poche cose tra le mani. Ci siamo mai chiesti perché siamo sempre tristi, perché siamo sempre affranti, perché ci sembra sempre che ci manca qualche cosa nella vita? Abbiamo un marito, un bel marito, una bella moglie, bei figli. Chi ce l'ha un lavoro, oggi è quasi moderna lavorare, chi ce l'ha un lavoro, eppure nonostante tutto ci sembra sempre che ci manca qualche cosa. Perché? Perché non sono le cose che danno il senso della vita, è l'amore che dà il senso della vita. E l'amore non è quello che ci fanno vedere nei film, nella televisione, che leggiamo così, che si può vendere a buon mercato. L'amore si conquista con il sacrificio, l'amore si conquista con la gratuità, l'amore si conquista con il dono. Sacrificio, gratuità e dono stanno nel bambino Gesù. Un Dio che da onnipotente si fa piccolo, questo è il nostro Dio. E noi che facciamo? Da piccoli vogliamo diventare i Padri Eterni, da piccoli pretendiamo di voler risolvere tutte le questioni e tutte le situazioni. Da piccoli che siamo, pretendiamo di avere la risposta e la parola su ogni cosa. Dovremmo forse smetterla una buona volta e per sempre di assumere questi atteggiamenti di tracotanza, di arroganza. Oggi non si dialoga più, si urla. Si dialoga più. Non si dialoga più. Si urla. Non esiste più il contraddittorio. Fateci caso, pur quando parliamo di cose normali, cominciamo a parlare piano piano, piano piano, piano piano, poi il volume sale sempre di più, fino ad urlare. E poi quando l'altro non dice quello che io sto dicendo, apriti cielo. Anche sulle sciocchezze, non dico sulle cose più importanti, immaginatelo sulle cose più importanti come va a finire. Non è possibile. Dobbiamo abituarci a capire che il nostro Dio è totalmente lontano ed è totalmente contrario a queste logiche. Il nostro Dio ha assunto la logica della piccolezza, della gratitudine, della semplicità, dell'umiltà, dell'apertura del cuore. Questa è la logica del nostro Dio. Che, ecco, Maria è il filo d'oro che lega tutti gli eventi di grazia che si sono compiuti dentro di lei e intorno a lei. È questo l'atteggiamento che dobbiamo avere anche noi, se vogliamo che le grazie di questa notte santa e del giubileo che stiamo vivendo possano trasfigurarci e rendere più santa la nostra vita. Allora in questa notte, ecco, proviamo a fare un poco di silenzio in più e un po' di esame di coscienza in più. Proviamo veramente a far nascere questo bambino Gesù nel nostro cuore. Avete visto, Luca, quanti particolari di carattere storico ci ha dato prima di dire che è nato il bambino Gesù, per dire che Dio non nasce nell'astrazione, per dire che Dio non nasce nella mente, per dire che Dio non nasce nel cuore. Dio non è un sentimento, Dio è una persona, è un uomo, è un uomo. E gli uomini sono di carne e ossa, non sono astrazioni, non sono sentimenti, non sono cose evanescenti. Provate a pensare così dei vostri cari, dei vostri figli, e vedete se non li perdete. Ecco, noi pensiamo così di Dio, e quando pensiamo così di Dio lo perdiamo di vista. Ecco, forse in questa notte santa dovremmo allargare di più il cuore per farlo entrare interamente dentro di noi e farlo nascere. Se Dio non nasce dentro di noi, non è Natale. Non è Natale. Abbiamo vissuto qualcosa, tutto a più ci siamo fatti una bella mangiata, non lo so, ma non è Natale. Dio deve nascere dentro di noi e deve nascere qui, a capo di chino, non in un altro posto, non in un altro luogo. Questo è il motivo per il quale nel nostro presepe abbiamo messo il Vesuvio. Per dire che Dio si incarna ovunque, che Dio è presente in ogni luogo, in ogni tempo, in ogni momento, in ogni storia, in ogni vita. E allora o lo facciamo nascere dentro di noi o non sarà mai Natale. O lo facciamo rivivere dentro di noi o il Natale del Signore non si compirà mai. Lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia. Mangiatoia, ci ricorda il pane eucaristico, quel bambino già da piccolino si fa mangiare. E si fa mangiare non perché è carino come tutti i bambini, a volte i nostri bambini vorremmo, no? Si muovono morze, tanta casi belle, quando abbiamo un neonato, un bambino piccolo, no? Ci vengono queste frenesie così, no? E immagino che pure il bambino Gesù, magari qualcuno che lo vedeva, gli veniva una frenesia del genere, ma lui si fa mangiare veramente, perciò nasce in una mangiatoia, perché si fa pane, e non a caso Betlemme significa Bet, in ebraico significa casa, Lechem in ebraico significa pane, casa del pane, Betlemme. Ecco, anche le nostre case dovrebbero diventare casa di pane. Il pane è morbido, è bello, è fragrante, è fresco, dice vitalità, dice freschezza, dice ordinarietà, dice quotidianità, dice semplicità. E il pane lo si può spezzare anche con le mani, non è necessario usare la forza sul pane, si può anche tagliare senza coltello il pane. Ed è ancora più bello quando si spezza, perché in quello spezzare con le mani significa condivisione, significa apertura, significa disponibilità. Significa fare entrare veramente l'altro della mia vita nel gesto, no, di tendere e di dare a lui qualcosa che è mio, qualcosa che mi appartiene. Questo è il Natale. Far nascere Cristo dentro di noi e far diventare il nostro corpo, che è tempio di Dio, casa del pane. Proviamo a meditare un po' queste cose. E se le mediteremo fino in fondo, sentiremo anche noi la voce degli angeli che annunciano gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra a te, non agli uomini in generale, pace in terra a te, perché tu hai accolto Gesù, perché tu sei diventato casa del pane, perché tu hai dato spazio a Dio nella tua vita. Se diamo spazio a Dio, la nostra vita, nonostante le difficoltà, nonostante i problemi, sarà una vita serena, una vita vissuta nella gioia e nella letizia. se non diamo spazio a Dio, saremo sempre alla ricerca di quel qualcosa in più che dia senso alla nostra vita. Ma non affanniamoci inutilmente, perché sappiamo, e lo abbiamo scoperto questa notte, che l'unica cosa che può dare senso alla nostra vita è il bambino Gesù. Amen.